Milan, peccato che ti danno un microfono, fanno parlare proprio a tutti.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Milan, ti ho visto dalla Gruber. Lo sai che sei veramente, ma veramente brutto. Somigli a Beppa Joseph del gruppo TNT.
Buongiorno anche a voi cari ascoltatori. Guarda come ride Pietro Lacorte in regia. Comunque, caro ascoltatore, il primo, fanno parlare a tutti. Anche no, dai, almeno la sintassi, Poi dopodiché siete ben accolti con i vostri giudizi molto molto cari. 9 minuti, Pietro Lacorte che ride sotto la mascherina lì in regia tutto contento. Aspetta che ti mando questo bel saluto iniziale. Cioè, non so se vi rendete conto, anzi, caro comandante Mario Calabresi, non so se ti
Buongiorno,
rendi conto.
Buongiorno, ciao Beppa.
Da oggi sarò Beppa, no?
Beppa Joseph. Adesso vado a vedere, non ho mica presente che faccia sabbia.
Ma non hai capito, Beppa Joseph, ma è un, a parte che è una donna, ma è un mostro il gruppo TNT. Beppa, cioè, non leggevi Beppa Joseph, non leggevi Alan
sì,
Ford?
Ma non mi ricordo.
Ma era
TNT
quella col naso, fosse... col naso chilometrico,
tutto bitorsoluto?
Sì, è quello. Vai a vedere.
Beppa, adesso d'ora in poi sarai Beppa.
Vabbè, insomma,
ti vogliono bene i tuoi ascoltatori.
Hai visto? Questo è niente. Noi li selezioniamo, mandiamo in onda.
Se questi sono gli amici.
Quelli potabili, mandiamo in onda. Va bene, con noi c'è Mario Calabresi, signore. Oggi abbiamo una puntata ricchissima e vi dico che è carico a molla, caro Mario Calabresi. Ci siamo sentiti. Oggi non ne ha per nessuno. Intanto saluto la redazione da Miriam Lucchetti, da Lorenzo Lespoli e Elisabetta Fusconi. Vai, caro Pietruzzo, va. Possiamo
Mario
partire.
Draghi probably is the best.
Scienziati politici di tutto il mondo, uniamoci!
Sì, dobbiamo unirci. Sai che c'è la rivolta, caro Mario, di tutti i laureati in scienze politiche, me compreso, perché il buon nostro virologo Piero Picchio, alias Leonardo Manera, ci prende in giro quelli che sono laureati in scienze politiche. Tu in cosa sei laureato?
Guarda, è un tasto dolente.
Ah, è un tasto
dolente. Io sono arrivato, avevo scritto la tesi di laurea in storia contemporanea, poi ho iniziato a lavorare, mi mancava da concludere un ultimo esame, non mi sono mai laureato con dolore infinito di mia madre.
Ma è stupenda questa cosa. Cioè, nel senso, no.
E pensa che il mio professore, che era Giorgio Galli, il politologo, che poi purtroppo è mancato due mesi fa, sì. Aveva già preso la mia tesi tutto, che aveva citato la mia tesi in un libro dicendo che io mi ero laureato con lui.
Quindi tu puoi
io non mi laureai. E lui un giorno mi scrisse: ma lei mi ha fatto fare una figura bruttissima.
Ma incredibile.
Hai capito?
Vabbè. Comunque, cari ascoltatori. Ma quale macchia. Allora, cari ascoltatori, siamo qui. Allora, ti voglio chiedere, ci sono tante cose da affrontare. Oggi avremo tra l'altro un collegamento con Israele molto molto interessante, avremo con noi anche Gianluca Nicoletti. Prima ti voglio parlare di voglio chiedere cosa ne pensi di Draghi, perché ci sono molti giornali, il giornale, ma soprattutto i giornali orientati alle riaperture, a dire: ma come, anche Draghi chiude? E allora ci tenevamo Conte a questo punto, ed è un Draghi tra l'altro che fa i DPCM e manda i ministri, neanche appare a parlare. Ma che te ne pare, caro Mario?
Beh, che non è che siccome che Draghi aveva lo scudo anti variante inglese, anti Covid, a Draghi era richiesto due cose: uno, di migliorare la campagna vaccinale; due, di presentare un piano per avere i soldi dall'Europa, non perderli, e impostare un modo per spenderli bene, diciamo così, di dare maggiore efficienza a un momento drammatico, alla risposta necessaria a un momento drammatico. Detto questo, se i contagi riprendono, tra l'altro una cosa preoccupante è quella che la variante inglese prende anche, lo spiegavano ieri, mm-hmm. i bambini, i ragazzini, sì, 10-18 anni, quindi quelli delle scuole, quindi a questo punto le scuole diventano un problema più grande di quello che erano nella fase precedente. Di fronte a questo cosa deve fare? Cioè,
non ecco, è su che, questo però sulle
il
scuole,
problema sì. di Conte non è che ci fossero, uno dice, qual era il problema di Conte? Che con Conte c'era il Covid, poi arriva un altro e non c'è più il Covid. No, il problema era l'efficienza, la capacità della risposta che veniva data.
Su okay. questa cosa delle scuole però scusami, io ti dico perché poi sui vaccini adesso ne parliamo, io sì. ho questa idea... Come ha detto il ministro Bianchi, se tengono aperti i negozi, teniamo aperte le scuole. Io capisco tutto, sarà anche una provocazione, ma dico chiudiamo allora le tintorie e stiratevi e lavatevi le camicie a casa prima delle scuole. Chiudiamo però, anche, però, anche scusami, i bar, e lo dico con dolore.
Dirti,
no?
Ma i bar sono chiusi, i bar sono chiusi.
Beh, allora, anche l'asporto.
Cioè, a Milano i bar sono chiusi, in tutta la Lombardia i bar sono chiusi, in Piemonte i bar sono chiusi, cioè si può fare l'asporto. Però qual è il punto? Perché bisogna anche essere... Cioè, io sono uno che dall'inizio dice le scuole, ho la scuola a cuore, ho due figlie di 14 anni. Però c'è un dato fondamentale, che tanto i negozi, che cosa fai? Non vai a fare la spesa. Ma il punto però qual è? Che non esiste un negozio, un bar di asporto o una tintoria che muove tutte quelle persone contemporaneamente, in cui 25 persone stanno in classe tutte insieme per 5 ore, in cui poi escono tutti insieme o entrano tutti insieme. Quello che non fece il governo Conte la scorsa estate era di studiare un meccanismo di scuole e di convincere le regioni e i comuni a fare... trasporti scaglionati, orari scaglionati, divisioni nelle scuole. La scuola è il luogo che muove più persone in Italia.
Questo
io
sì.
ti dico solo questo. Mia figlia mi ha chiamato mentre entrava, poco fa, mentre
ancora per poco,
ho parlato con te, e mi ha detto, ascolta, guarda che la sorella di una mia compagna è positiva, adesso lei sta facendo il tampone, se la mia compagna è positiva noi andiamo tutti in quarantena. Allora, il punto qual è? È la velocità della diffusione.
Sì, sì.
Cioè, se tu metti insieme tutti i contatti di una classe, quello lì è il problema. Beh, scusami, negli Stati Uniti le scuole non hanno mai più riaperto.
Ti faccio
in
sentire allora
la
Lazzolina. Senti la Lazzolina invece cosa dice del DPCM.
Vabbè, è facile dire che
lei
è arrabbiata.
Ma lei è una, come dire, tutti. Sempre stata delle scuole aperte. Eh? La pietra tombale, dice.
Eh sì, e poi ha fatto i banchi a rotelle,
sì,
dai.
Sì.
Okay. Da stasera forse le dico che sono un po' più dispiaciuta, perché stasera si è messa un po' la pietra tombale sulla scuola con il DPCM.
La pietra tombale.
Cioè, ma capisci, una che non ha organizzato la scuola perché riaprisse seriamente, facendo quella pagliacciata dei banchi a rotelle, che un giorno la Corte dei Conti gli chiederà conto di quanto abbiamo speso a lei, ad Arcuri, e adesso viene a fare la predica, ma abbia la bontà di star zitta, dai, scusami.
Allora, ecco, ve l'avevo detto che oggi è carico a molla, no. Mario Calabresi. Oh, adesso noi vogliamo andare in Israele, tra un attimo andremo in Israele per capire la questione dei vaccini.
Ci piacerebbe andare in Israele.
No,
scusa.
Nel senso andare virtualmente, insomma, ci colleghiamo, ci colleghiamo in Israele. Però sui vaccini so che anche tu su questo sei un po'... arrabbiato, cioè stiamo facendo un po' le cose all'italiana, un po'...
Sì, io noto questa cosa qua, giudiziosamente, come penso tutti quelli che ci stanno ascoltando, uno si mette in attesa e sa che attenderà 3, 6, 9 mesi, sì, chissà, sì. Magari se ci va male pure un anno, ok, facendo questa vita. E nel frattempo... si immagina che facciano tutte le persone degli ospedali, l'RSA, i poliziotti, tutto e si pensa che dovrebbero fare, non so, quelli, i cassieri dei supermercati, tutti quelli che stanno a contatto con le persone, gli insegnanti delle scuole elementari che stanno a contatto con i bambini. E invece poi viene fuori che intanto stanno facendo i professori universitari.
Ah,
scusami, ma perché i professori universitari che fanno pure le tesi di laurea a distanza? Ma fanno le tesi di laurea a distanza. Poi fanno, non so, per dirti, l'altro giorno ho visto che alcuni notai, perché hanno a che fare con il pubblico, poi fanno, ci sono delle aziende pubbliche che hanno si sono iscritte, sono subito vaccinati. E che lo stanno facendo al loro personale. Allora,
cioè, secondo te ci sono un po', stiamo facendo un po' come la fattoria degli animali, qualcuno è più uguale degli altri.
Sì, ci sono un po', adesso è odioso, a me non è piaciuto, non voglio fare il grillino della prima ora, i gruppi, le caste organizzate, eccetera, eccetera. Però a me sembra che ci voglia un modo, o fai come Israele, che ha vaccinato tutti, tu passavi per strada, era rimasta una dose dentro, avevi pure 19 anni, ti tiravano dentro e ti facevano il vaccino. Allora lo fai a tutti. Ma nel momento che siamo in scarsità, bisogna seriamente fare quelli che ne priorità. Hanno più necessità.
Ma guarda,
le priorità
tu...
non devono essere le priorità perché sei un professore universitario. Non so, tutti i professori della Sapienza Roma sono vaccinati. Ma che cosa significa sta roba?
Tu, Mario Calabrese, hai citato Israele, e noi vogliamo andare in Israele. E lo ringraziamo molto per essere qui con noi su Radio 24, il professor Arnon Shahar, che è responsabile della campagna vaccinale per il Maccabi Healthcare Services nello Stato di Israele. Buongiorno professor Shahar, grazie di essere qui.
Buongiorno, sono contento di essere con voi.
Grazie, ci aiuta anche il suo splendido italiano e la ringraziamo per questo. Allora, ci può spiegare in poche parole che siano comprensibili a tutti gli ascoltatori come avete fatto in Israele a vaccinare tutta la popolazione praticamente?
E adesso ancora non tutta la popolazione, però ci stiamo arrivando. Adesso over 50 siamo quasi su 83-84% della popolazione che deve essere vaccinata. E questi sono buoni numeri. Adesso siamo arrivati al nucleo un po' più difficile, un po' più tosto che quelli che non sono venuti. Allora quello che stiamo facendo adesso è, diciamo così, con un slogan: se voi non venite, noi veniamo da voi. Cosa vuol dire? Andiamo anche alle grandi industrie, noi ci presentiamo lì, prepariamo in anticipo anche tutte le liste dei lavoratori, andiamo lì e vacciniamo ai posti di lavoro. E così anche 600-700 persone anche nelle industrie, nelle fabbriche, persone che sono impegnate, non sono venuti, avevano paura, timori, eccetera eccetera, e noi facilitiamo alla fine questo processo. E alla fine, se vogliamo sintetizzare, anche alla fine successo o il nostro processo, alla fine è il facilitare per arrivare al proprio cittadino. Cosa vuol dire? Noi vacciniamo sotto casa.
Certo.
Che noi vacciniamo meno in ospedale, cioè, per esempio, se una nonna vuole essere vaccinata non doveva andare in ospedale per essere vaccinata, ma è andata sotto casa nel suo quartiere, nella sua cittadella, e poteva essere vaccinata facilmente. Sì. Senza fare una grande linea per aspettare.
Le chiedo questo, professor Shahar, si è detto ma Israele è uno stato piccolo, 9 milioni di abitanti, però in realtà avete le infrastrutture proporzionate ai 9 milioni di abitanti, allora il fatto di essere pochi rispetto agli italiani è stato un aiuto?
Sicuramente sì, due aiuti. Prima la nostra popolazione, cioè il nostro paese è abbastanza piccolo, più o meno popolazione come la Lombardia, e grandezza come la Puglia, mettiamolo così, però noi siamo su tutto il territorio israeliano, cioè usiamo meno l'infrastruttura ospedaliere e abbiamo usato molto di più l'infrastruttura della comunità.
Il territorio,
le casse mutue si sono messe avanti, abbiamo usato gli stessi sistemi digitali, però li abbiamo un po' migliorati pur di fare questo processo, per arrivare in qualsiasi posto, in qualsiasi villaggio, in qualsiasi paese, e così potevamo anche arrivare quasi a vaccinare quasi un quarto di milione al giorno.
Capito, la territorialità che in Italia abbiamo perso, Mario, noi abbiamo perso, si è detto, la territorialità invece di... Le posso chiedere come curiosità se ci sono i Novax in Israele? Perché ha detto alcuni non vogliono, hanno paura, ci sono...
No. Pensavo Novax, intendevo un po'.
Cioè, contrari al vaccino, quelli che io non mi vaccinerò mai perché non mi fido.
Ce ne sono anche questi. Pensavo anche Novavax come vaccino e come marca.
No.
C'è l'antivax, c'è l'antivax, antivaccini, c'è lì. Vediamo tantissimi fake news, noi li stiamo combattendo tutti i giorni. Cioè, fin dall'inizio abbiamo usato la media israeliana, la TV, l'internet, tutte le reti sociali pur di mettere tutta l'informazione giusta per facilitare l'informazione giusta al proprio cittadino, perché il fake news è facile, solo oggi abbiamo visto qualche sito pediatrico e qualcuno ha messo che i vaccini hanno ucciso molto di più di quella che è la malattia di per sé. E alla fine questo, un titolo così fa molto danno.
Noi
dobbiamo lottare non contro questi, noi dobbiamo lottare per dare l'informazione giusta, cioè l'informazione giusta, che il medico parli, questo alla fine è la cosa importante.
Mario,
e dobbiamo far vedere il vaccino aiuti. Adesso lo stiamo vedendo.
Professor Char, Mario Calabresi, tu hai una domanda, una curiosità.
Quali sono i vaccini che avete utilizzato? Tutti e tre? Abbiamo, quali sono?
No, abbiamo maggiormente solo qua, non maggiormente solo, soltanto i Pfizer. Abbiamo avuto anche un po' di shipment, un po' di hanno mandato anche un po' di Moderna, ma è passato più che altro anche all'autorità palestinese. Questo è questo pezzo di cui ci hanno mandato da Moderna, ma maggiormente abbiamo usato solo Pfizer.
Io ho un'altra curiosità. Oggi i giornali dicono che Austria e Danimarca faranno un accordo con Israele proprio per dire, siccome l'Europa è lenta, dobbiamo allearci con chi invece ha fatto più veloce, come Israele, che ha contrattato e ha preso le dosi prima. Ecco, professor Char, l'Europa dal vostro punto di vista ha sbagliato in qualcosa?
Ma è difficile dire sbagliare, cioè non sono un gran politico e non sono un gran economico. Faccio il medico, sono contento di esserlo. E non penso sia stato arrivare prima a contattare, a fare questi contatti con i Pfizer. Penso che comunque, essendoci una comunità piccola, cioè Pfizer ha un po' preso gusto di questa comunità piccola, dicendo se a noi riusciamo a fare prima un piano vaccinale che funziona molto velocemente e per far vedere a tutto il mondo che funziona ed è fattibile. Mm-hmm. E la seconda cosa, che il vaccino abbia successo. Certo. Cioè, voi immaginate cosa sarebbe successo se noi adesso in un mese e mezzo, cioè, avremmo vaccinato tutti quanti, avremmo fallito. Cioè, questo avrebbe detto anche due cose anche agli europei. Prima, se noi stiamo riuscendo, lo fate anche voi per una popolazione molto più grande, perché agli europei ci vorrà molto più tempo per vaccinare tutta la popolazione. Cioè, questo nostro esempio, questo nostro modello, da questi dati, io sto ripetendo questa cosa da un mese, questi dati non sono nostri, questi vaccini non sono nostri israeliani, come non sono noi vostri europei, sì, sì. Sono mondiali, i dati che noi diamo a tutti quanti, e alla fine è un aiuto globale, sì, sì. Un aiuto mondiale.
Ricordiamo, il modello israeliano è quello di una dose, ma davvero funziona questa idea? Facciamo una dose a tutti e il richiamo un po' più tardi in modo da vaccinare il più possibile?
No, noi non facciamo una dose a tutti, richiamo più tardi. Questo è il modello britannico, il modello inglese, che hanno posticipato la seconda dose. Noi stiamo facendo le due dosi di Pfizer, okay, ugualmente come detto da Pfizer.
Perché le avete?
Le nostre ricerche, i dati, è così.
Perché le avete? Ma secondo lei sarebbe auspicabile per chi ne ha meno, come noi, fare la prima dose e poi fare il modello britannico, cioè dilatare la seconda dose?
Ma un mese fa avremmo pensato un po' probabilmente di no, perché abbiamo visto anche nella nostra ondata inglese che quelle che adesso gli italiani adesso stanno subendo, e abbiamo pensato un po' di no, perché alla fine abbiamo visto che la copertura non era abbastanza sufficiente. Però i dati che stanno venendo nell'ultima settimana forse un po' iniziano a un po' cambiare questa idea, e forse avrebbe anche senso di distanziare, visto che le dosi non sono sufficienti, sì, sì. Forse di ridurre l'efficacia del vaccino, cosa vuol dire avere il 70% dopo la prima dose o 65% o 75% invece di più di 90%, certo, dopo la seconda, certo, dose, e così almeno coprire più popolazione.
Capito Mario, in Israele.
Ma sì, diciamo così che Israele ha fatto una cosa efficiente e ordinata. Boris Johnson e la Gran Bretagna hanno fatto una scelta di disperazione, ha fatto una scommessa, una scelta politica di dire va bene, piuttosto che fare una parte
che
più piccola della popolazione.
Però funziona,
infatti,
funziona.
E lui è andato contro quelli che erano gli studi e i protocolli. Sembra invece che alla fine questa scommessa gli sia andata bene, ma era una scommessa fatta di fronte a una situazione disperata e un numero di morti pazzesco.
Impressionante. Professor Arnon Char, noi la ringraziamo moltissimo. Ci tolgo una curiosità, quante lingue sa lei, professor Char?
Dicono quattro.
dicono. Complimenti davvero, perché è anche un italiano perfetto e un grande humor. Professore, quando vorrai, se vorrà, noi saremo felici di riospitarla qui a Radio 24 da Israele.
Grazie a voi,
professor Arnon Char, responsabile della campagna vaccinale per il Maccabi Health Care
Services.
Magari capisci?
La prossima volta andiamo noi a intervistarlo là.
Sì.
E poi magari
ci facciamo il vaccino.
Ci
la casta dei giornalisti. Senti un po', casta dei giornalisti, visto che fai parte della cast, tu sei andato a Nembro, io lo so, perché tu sei molto legato a Nembro, questo paese di Bergamo, della Bergamasca. Hai fatto anche un podcast che sta andando anche molto bene, disgraziato. È invidia la mia, non è che mica... Ma perché Nembro?
No,
perché
se invece è andato, io sono andato la prima volta a Nembro un anno fa, quando appunto c'era, è stato il picco dei morti. Sì. Cioè,
poi ci sei tornato in bicicletta, ti abbiamo anche seguito.
Esatto,
se ti ricordi.
In 8 settimane a Nembro erano morte, cioè 188 persone, vuol dire un abitante ogni 60 persone, uno ogni 60. E che cosa mi ha colpito a me di Nembro? Ci sono tornato varie volte durante l'anno e quindi ho costruito un podcast che si chiama, della mia serie Altre Storie, di vita e di racconto, perché mi ha colpito una cosa: la resistenza, la capacità di fare gruppo, di fare comunità di Nembro. E io sono partito da una domanda. Ti ricordi che un anno fa dicevamo: ah, usciremo migliori da questo tempo? Io oggi, diciamo così, ho i miei dubbi che ne siamo usciti migliori oppure che ne usciremo migliori. C'è così tanta stanchezza, fatica, frustrazione, dolore, eccetera, eccetera, e rabbia. Ti assicuro di una cosa, a Nembro sono migliori. Sono migliori perché hanno sofferto tantissimo, ma hanno fatto, ho avuto un senso di comunità e di aiuto reciproco incredibile. Incredibile. È veramente un posto... è lì alle porte della Valseriana.
Sì, sì.
È un posto notevole. E per questo ho pensato che volesse fare un podcast per raccontarlo, sì.
E allora adesso, dopo la pubblicità, ma so che è già con noi il nostro Gianluca Nicoletti, quindi lo voglio salutare. Gianluca, ciao e buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao, Gianluca. Ciao.
Gianluca Nicoletti ieri sulla Stampa ha posto una problematica che affrontiamo tra qualche minuto dopo la pubblicità, molto molto interessante, a proposito di vaccini. State con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Andersen!
Pronka!
Io amo Milan, non trattatelo male, per favore, per favore.
Buongiorno a tutti, solo una cosa, grande Mario, Mario grande, grande.
Più che pietra tombale qua è pietra a rotelle.
Tu la scuola,
Milan, te l'ho detto anche Calabresi, Scuole chiuse, rassegnati. You gotta fight for your
right to party. E va bene, va bene. Allora, con Mario Calabresi e con il nostro Gianluca Nicoletti, che poi riascolteremo ovviamente alle 12 con Melog. Allora, Gianluca, tu hai posto una problematica molto seria, frontale, senza peli sulla lingua, come sai fare tu, quando ieri sulla Stampa hai raccontato dell'amnesia sui disabili a proposito di questa pandemia e di vaccini. Vale a dire?
Ma no, sono un po' meravigliato che abbia fatto scalpore, che l'abbia scritto io, quando sono mesi che tutte le associazioni nazionali, ANFA, SANXA, FISH, si stanno rivolgendo a tutte le possibili figure istituzionali e andrà davanti un muro di gomma. Nessuno ha risposto, nessuno ha dato una risposta. Sentire Roberto Speziale, che è il presidente dell'ANFAS, che sono migliaia e migliaia di iscritti, l'associazione proprio dei disabili psichici, e dice: guarda, non mi ha risposto nessuno. Lui stesso, un figlio disabile, ha avuto il Covid, ha avuto un'esperienza devastante. Mi ha scritto ieri, dice: beh, ho visto che hai fatto un pezzo, ha suscitato un po' di rumore, adesso prova a riscrivere al nuovo commissario, speriamo che mi risponda. Questo mi ha messo a me una sorta di malessere generale. Credimi, tu ne sai qualcosa nella tua vita personale, quando uno viene toccato personalmente da alcune vicende che sembra sempre debbano toccare agli altri, nel mio caso avere un figlio disabile grave, vedi la società con un altro punto di vista, sotto un altro occhio, e ti rendi conto di certe indifferenze che hanno colto anche noi in altre fasi della nostra vita, pur reputandoci brave persone, persone che fanno di tutto per essere civilizzate. Mi rendo conto che l'indifferenza c'è in questo momento, percepibile, generalizzata, anche comprensibile perché tutti hanno dei problemi, rispetto a disabilità, mi fa pensare quasi a una sorta di premonizione, che tutti si augurino inconsapevolmente una specie di eugenetica da questa pandemia. Per cui certe persone, ma non ne parliamo, voi avete parlato molto di scuola, ma lo sai che per persone disabili la scuola non è esistita, nemmeno l'idea, il concetto di scuola, non c'era proprio, non esisteva, nemmeno c'era il problema, non si poneva nemmeno. E tutti dicono abbiamo una legge che tutto il mondo ci invidia, sì è vero, una legge scritta benissimo sull'inclusione scolastica, ma malissimo applicata.
La pratica poi è un'altra cosa.
Ma figurati,
infatti tu ieri nel pezzo, sai perché ha fatto un po' rumore? Perché tu anche con la tua vis polemica giusta in questo caso ci hai aggiunto un aspetto pratico. Dice quando mi chiameranno a fare il vaccino sapete che faccio? Io porto mio figlio Tommy e faccio fare il vaccino a lui e voglio vedere chi me lo impedirà.
Tutti i genitori, tu non faresti la stessa cosa? Lo stesso problema. Ma è scontato, io ho 66 anni. Prima o poi mi chiameranno perché faccio parte dei vecchi, penso ormai. È chiaro che lo faccio fare a Tommy, ma che stiamo scherzando? Non posso pensare nemmeno l'idea. Tu pensi a una persona non collaborativa, spaventato soltanto se la mattina non vede le stesse persone vicino a lui, con mille problemi e mille patologie correlate, l'epilessia, varie fragilità. Cosa potrebbe essere per lui essere portato via da casa, messo in una struttura, mettergli un casco, dei tubi, sarebbe morto mio figlio, ecco, di fronte al fatto che alcuni ragazzi, tanti ragazzi, sono 600.000 famiglie che hanno questo problema, soltanto per l'autismo, pensa proprio per tutte le disabilità correlate, minori, via dicendo. Mi fa sorridere, vedendo la regione toscana questa mattina, leggo che stanno vaccinando gli avvocati.
Prima Mario Calabrese ci diceva alcuni notai, docenti universitari, i docenti universitari. Mario, che ne pensi di questo?
Ma no, ci sono tanti esempi. Avete presente? L'altro giorno c'era questa notizia di questo signore novantenne. Ho visto un servizio al telegiornale di questo signore novantenne toscano che aveva detto io rinuncio perché c'era appunto la mamma di un ragazzo disabile, diceva io lo lascio a loro, e poi bellissimo perché diceva aspetterò ho tempo.
Sì,
e
ma un paese civile non deve arrivare a questi gesti singoli e solitari.
Ma non esiste, scusami, però io sono partito già indignato stamattina perché mi cresce in questi giorni, non esiste appunto che ci sono categorie fragili, persone che sono più esposte, persone che sono in prima linea. Per me, prima degli avvocati ci sono i cassieri dei supermercati, mercati, prima dei professori universitari e dei notai, ci sono le categorie fragili, ci sono i maestri elementari, cioè, che come stiamo procedendo? Con che logica? Di chi? Delle organizzazioni che hanno un migliore potere di lobby e quindi ottengono il vaccino? Questo qui è un tema fondamentale, perché ci sarà un pezzo di paese che tra sei mesi sarà ancora costretto a casa, distanziato, nella paura, e si vedrà un altro pezzo di paese che non aveva la stessa necessità, che è vaccinato. Questo scaverà dei solchi e delle rabbie profondissime.
Questo sicuramente. Tu Gianluca Nicoletti addirittura hai ipotizzato l'idea di una sorta di quasi eugenetica, un qualcosa che non voglio neanche pensare. Se fosse mancanza di empatia, invece banale mancanza di empatia, per cui
nazista Action T4 nacque proprio per mancanza di empatia. C'erano medici, infermieri nella civilissima Germania di quegli anni, nei primi anni del nazismo, che non trovavano nulla di strano che alla fine, se c'erano delle persone difettose, dovessero essere eliminate. Hanno continuato a eliminarle, era finita la guerra, ancora hanno trovato monasteri di suore dove ancora si applicava la soppressione delle persone disabili. E il principio era sempre quello, girano questi cartelli, cioè una famiglia di operai costa l'anno per il suo mantenimento tanto, un disabile lo mettono su un piatto della bilancia, costa altrettanto, chi scegli? E oggi più o meno certi discorsi, pur con un'eco diversa e più attenuata, perché abbiamo imparato a usare le parole con pesi diversi, si dice la stessa cosa.
Sì, guarda, però Gianluca, io devo, voglio dirtelo con onestà, io penso che la tua sensibilità ti faccia vedere questo, però siamo davanti a un'altra cosa, siamo davanti purtroppo a quelli che corrono sulla scialuppa fregandosene dell'ordine, e chi è più grosso e chi ha più voce si accaparra l'antidoto, capisci? Cioè, e quindi perché le fragilità sono quelle? Perché sono quelle che hanno meno voce. Alla fine, infatti, certo. Poi tu hai usato la tua voce, la tua è una voce forte perché hai fatto questa testimonianza da tempo, e allora se ascoltate le associazioni dicono perché non ci hanno mai ascoltato? Perché nel coro ci sono voci che sono più forti, più potenti e si fanno sentire in maniera, secondo me, sbagliata.
Guarda qua, Enrico ci scrive: da dottorando probabilmente sarò vaccinato prima di mio padre, 73 anni, iperteso, nonno di 3 nipoti.
Ecco, perché lui
Enrico, e infatti quasi si vergogna di non scriverci questo messaggio.
Ma fa bene ed è bello che te lo dica, però qual è la ratio dietro?
Non lo so. Un altro ascoltatore dice: da padre di ragazzino diversamente abile ho proprio la sensazione, come dice Nicoletti, che il mio problema non interessa a nessuno, cioè il tuo problema, cioè il mio, non interessa agli altri. E questo è Gianluca.
Sai, finché era periodo che non costava nulla dire una parola, mostrarsi aperto, partecipare a delle campagne per le persone più fragili, non costava nulla del nostro, era anche abbastanza facile avere un consenso sociale, la politica era aperta, ricordo i convegni, la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo, figura, sembrava l'apoteosi, sembrava che eravamo portati in trionfo sugli scudi da tutti. Adesso che bisogna rinunciare a qualcosa, e in gioco è, diciamocelo chiaro, è la vita, è la propria vita. Perché la gente si vaccina? Perché ha paura di morire, se no non si vaccinerebbe. Perché io sono pronto, non darei soltanto il vaccino per mio figlio, se potessi mi farei tagliare una mano perché lui stesse tranquillo, ma non lo dico per retorica, lo direbbe qualsiasi padre, perché è in gioco la vita, è in gioco la sua vita, non è in gioco il suo non andare a scuola, che è già gravissimo, il suo non essere socialmente incluso, che è già gravissimo, è il fatto che muore. Io me lo tengo chiuso dentro casa e non esco, faccio una vita da eremita io, per paura di contagiare lui, non per paura di contagiare me, sto abbastanza attento, ma io mi faccio testimone di un'infinità di migliaia di persone, certo. Magari nessuno sta a ascoltare, capisci?
Gianluca, noi ti ringraziamo tantissimo e ti riascoltiamo alle 12 con Melogo, ovviamente.
Grazie, purtroppo parlo di Sanremo, manco ne ho voglia.
Vabbè, Sanremo, ma anche Mario Calabrese ha visto Sanremo.
Ho combattuto con il sonno in una maniera proprio, non ho saputo come ho fatto.
Grazie, ciao Mario. Mario, io ti voglio lasciare con questa notizia che ci ha colpito, so che ha colpito anche te, ha colpito anche me, ne parlava anche Paolo Mieli. Allora, tutti conosciamo ormai Amanda Gorman, questa poetessa giovane, afroamericana, straordinaria, che al giuramento di Biden è diventata celebre in tutto il mondo. Che succede? Che in Olanda la traduttrice di Amanda Gorman è stata sostituita perché è bianca. Giuro, è così, è perché è bianca. Siccome è bianca, gli hanno detto: tu non puoi tradurre i versi di una afroamericana. Ma che siamo arrivati al razzismo al contrario? Cioè, che cos'è? Non so neanche se definirlo razzismo. Mario Calabresi, che
guarda,
cos'è questa roba?
Metti in fila però le cose. Non è la casa editrice che ha detto che lei non può tradurre perché è bianca. Sono gli ultra del politicamente corretto che hanno cominciato una campagna sui social dicendo: ah, ma una donna bianca qui, benestante, eccetera, eccetera, non ha la sensibilità per capire, per tradurre.
È una scrittrice, una poetessa, una
afroamericana, ok? Quindi che cosa è successo? Che è iniziata una campagna, eccetera, eccetera, ed è stata a quel punto, spaventata dall'aggressività della campagna, traduttrice stessa a dire: per carità, mi tiro indietro, certo. Ok? Perché, no, perché te lo sottolineo? Perché è fondamentale capire i meccanismi.
Cioè,
è stata la pressione
mediatica.
La cosa pazzesca e delirante di questa cultura, che ormai siamo oltre quello che si chiamava il politicamente corretto, siamo alla cultura della cancellazione, è che tutto questo nasce in nome dell'inclusione, dell'uguaglianza, della parità. Per cui tu dici, fino ad oggi gli afroamericani piuttosto che gli asiatici, gli immigrati, chi inserisci chi vuoi in tutti i vari discorsi pubblici, sono stati discriminati. Dobbiamo costruire dei meccanismi di uguaglianza. Il problema che cos'è? Che in nome delle identità che vanno rafforzate, che è una cosa corretta, se si torna, si fanno delle nuove discriminazioni. Perché che cos'è se non una discriminazione l'idea? Cioè l'idea dovrebbe essere che tu dici, traduciamo questa potessa afroamericana, diamole visibilità e spazio. Ma se tu dici no, non la può tradurre lei perché lei non è afroamericana ma è olandese bianca e allora non lo può fare, tu stai creando nuove discriminazioni.
Ma certo, cioè combatti una discriminazione discriminando un'altra persona. È pazzesco, però siamo arrivati a questo. Poi giustamente tu dici la casa editrice magari avrebbe tenuto duro, ma vista la montagna
lei ha detto ma chi me lo fa polemiche. Fare? Ma perché devo essere insultata perché sto facendo il mio lavoro? Esatto. Però guarda, posso dirti,
però
sai
è terribile,
che
sono segnali brutti.
Cioè, sì, e c'è una tendenza, prendi un giornale come il New York Times, all'interno di un giornale come il New York Times c'è un gruppo di redattori, di giornalisti più giovani che hanno fatto di questa idea appunto del politicamente corretto una sorta di religione e sono diventati una sorta di mincul pop che giudica i colleghi e dice ah no ma quello lì però non è stato corretto, quello lì però ha dato voce a quella cosa, ha dato voce a una cosa scorretta e li spingono fuori. Tu guarda la storia del New York Times, quanta gente è uscita negli ultimi mesi.
Sì, ha ragione, allora, mincul pop.
Cioè, è una cosa delirante, delirante. Io trovo che questa c'è un'idea ormai per cui se uno dice qualche cosa di sbagliato. Poi il bellissimo è che negli Stati Uniti c'è questa iperattenzione, poi come ci racconti tu, c'è la pena di morte, racconti tu nel tuo ultimo libro, poi c'è la pena di morte per cui poi si ammazza uno. Quindi il rispetto della vita da questo punto di vista non esiste, però poi invece stiamo a fare le micro sfumature in maniera delirante. Ma scusa, ma gli Oscar, premi per cui devono adesso tu devi premiare
con le quote, gli attori, con le quote registi. Sì. Caro Mario Calabresi, ti rivogliamo combattivo così che va bello, pungente e puntiglioso. Ecco, vai.
Ti è piaciuto Sanremo o no?
Ah sì, io adoro i Maneskin, mi è piaciuta molto Noemi, la trovo bravissima. E poi noi abbiamo l'inviato a Sanremo, cioè alle 10.30 ogni giorno abbiamo Willy Peyote che stasera entra in gara. Insomma, abbiamo Willy Peyote. Va bene, grazie Mario, ti mandiamo un grande abbraccio.
Ciao, buona giornata
alla
a tutti.
Prossima.
Antonio, il mio climatizzatore d'inverno non mi dà il tepore necessario, mentre d'estate non raffresca abbastanza l'ambiente.
Ma come Mirna? Tu allora non conosci i climatizzatori Draghi?
No, non li conosco. Sono da molto sul mercato?
Certo, da molti anni, ma solo per i più esigenti. Ora invece i climatizzatori Draghi sono disponibili per tutti. Rinfrescano d'estate e riscaldano in inverno, ma col minimo rumore. I climatizzatori Draghi agiscono, ma nel silenzio più assoluto.
Wow, vado subito ad acquistarne uno per ogni stanza della mia casa. Anzi, quasi quasi mi trasferisco in una casa più grande per avere più stanze in cui installare i climatizzatori Draghi.
Draghi, il clima ideale per la maggioranza assoluta della famiglia.
E che silenzio!
Draghi, passo e chiudo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Duro.
L'unica categoria che sarebbe da vaccinare insieme alle forze dell'ordine, i sanitari e tutto quanto siamo noi camionisti. Siamo gli unici che attraversiamo tutti i colori delle regioni rosse, gialle e cose perché possiamo passare con le merci. Ma noi zero.
Ma infatti, gli autisti di autobus, vogliamo parlarne? Per dire.
Ciao Milan, ma nel Lazio praticamente uno che ha da 70 a 79 anni non c'è nulla di programmato. Secondo te che dobbiamo fare? Ci dobbiamo estinguere? Ciao.
No, no. Allora, è arrivato Leonardone Manera.
Buongiorno.
Reduce da Sanremo, visto fino all'1:30 di notte.
Ma che, devo dire che ieri invece no, di guardare, no, non l'ho visto Sanremo, ho guardato, mi sembra, su Italia 1 un servizio su un anno di Covid. Ma e no, quando ho visto
Cribbio, ma perché ti devi abbattere così?
Beh, perché devo dire, non vorrei raccontare tutta la genesi della mia serata e lo sviluppo. Quando, dopo, ma quando poi in questo servizio era le Iene, probabilmente, non ricordo neanche più la trasmissione. Comunque, okay, un anno di Covid, quando ho visto la situazione degli ospedali, di alcuni ospedali italiani, con gli infermieri che dicevano che dopo un anno la situazione dentro gli ospedali di organizzazione è sostanzialmente identica a quella, sì, appunto dell'anno precedente, allora, ho detto: non voglio più sentir parlare di movida, di italiani che si comportano male, perché se in un anno la situazione da quel punto di vista è ancora identica, basta, non veniteci più a fare la morale.
Titolo di apertura del Corriere della Sera: scuole e movida, le nuove regole.
Allora andassero prima, no, cominciassero prima a sistemare dal punto di vista organizzativo quello che in un anno, sì, è rimasto identico, prima di fare la morale a noi movida, italiani che vogliamo ubriacarci con la movida. E vedendo la situazione posso anche dire che è legittimo ubriacarsi se me li hanno una volta tanto.
Sì. Come tra l'altro, vabbè, mi suggerisce il mio amico, no, smettila di dare pugni.
No, non ho dato pugni. Come? Non sono stato io. Come c'era Pietro,
è Pietro la corte di regia che fa la
e questo sono io.
Come mi suggerisce il mio amico Davide Nitrosi, vice direttore del Quotidiano Nazionale, poi c'è il federalismo all'italiana, per cui ASL che vai, regione che vai, regole che trovi, qui si vaccina così, qui di là, qui di su, qui di giù, qui di là, qui di a destra, qui a sinistra, cioè, ma ti sembra una cosa possibile, caro Leonardo?
Ma no, ma io dico, vabbè, io non vorrei non sentire più parlare di movida, di gente che va a fare gli assembramenti, quando non ci viene dato un esempio,
ma
decente,
hai ragione,
da parte di quelli che dovrebbero,
ragione,
invece regola, e che regolano le nostre vite, perché io ogni volta che penso che c'è il coprifuoco, io non è che esca, io uscivo per fare gli spettacoli la sera, ma non è che riuscissi poi a così fare grandi serate, però solo l'idea del coprifuoco, sì, ma solo l'idea mi fa venire l'orticaria, mi fa stare male il pensiero che io non posso uscire di casa senza aver commesso dei reati gravi, quantomeno, magari, sì, qualcosa avrò fatto nella vita, sì, che meriterebbe.
Ma le sembra una cosa normale, sì, questa?
Signora, è normale, cioè non è normale, ma è diventato normale,
no,
questa
no,
è la cosa fastidiosa.
Leonardo ha messo giù da 4
giorni. Basta dare spazio a questa signora. Potete farla chiamare ogni momento, signora,
no,
basta.
Ha messo giù da 4 giorni
il telefono. Ha messo giù veramente,
no,
in diretta.
Non era in diretta, no. Era sempre di 4 giorni fa. Prego, prego, Leonardo.
No, direi che non c'è più tempo, però.
No, no, ci sono 5 minuti. Chiudiamo alle 58:30, fai pure.
Allora, in Italia si tornerà regolarmente a scuola più o meno nel 2040, volendo essere ottimisti, ma comunque leggevo ieri che in Italia solo il 62% della popolazione tra i 25 e i 64 anni ha concluso la scuola secondaria superiore, contro invece l'83% dei paesi OCSE, numeri non esaltanti che ci collocano agli ultimi posti della media europea. Mi sono chiesto allora da cosa possa dipendere questa situazione, perché noi italiani tendiamo spesso a non andare fino in fondo con la scuola. Ho ripensato ai miei anni di superiori, quando anch'io più di una volta pensai di mollare, ma venni inibito dal farlo a causa della energica azione di mio padre e mia madre, i quali mi convinsero a terminare il liceo non tanto con sofisticati ragionamenti, ma con minacce di tortura dal sapore medievale. Bello sarebbe durante la vita scolastica incontrare qualche insegnante che possa stimolare una passione. Non sempre però succede, perché capita che anche alcuni insegnanti a loro volta abbiano esaurito ogni spinta propulsiva. Nel mio caso, ad esempio, tra i miei professori di liceo c'era anche qualcuno che con il suo atteggiamento quasi ci spingeva ad abbandonare, essendo egli stesso deluso dalla vita e dagli studi. Normalmente però la molla che ti spinge ad andare a scuola tutti i giorni, almeno negli anni dei superiori, qual è? È la molla ormonale. C'è sempre qualche compagna di classe o di scuola che hai piacere di incontrare e con la quale vorresti cominciare una storia. Quindi, soprattutto negli anni dell'adolescenza, se davvero si volessero incentivare gli alunni a frequentare con profitto, il modo ci sarebbe. Basterebbe promettere gite scolastiche dove gli alunni possano accoppiarsi tra loro senza alcun controllo da parte degli insegnanti. Basterebbero 2-3 giorni in un anno con gite scolastiche di questo tipo per assicurarsi da parte degli studenti un rendimento adeguato. Facendo leva sulla molla ormonale e collocando le gite scolastiche verso aprile o maggio, si potrebbero ottenere studenti volontariosi che, in vista del premio finale, passerebbero volentieri molte ore chini sui libri di scuola. Gite scolastiche in cui la regola dovrebbe essere un indiscriminato liberi tutti, soprattutto serale, tra una camera e l'altra. Invece nelle gite scolastiche non succede mai così. Superata una certa ora, gli insegnanti cominciano a fare la ronda tra le varie camere e gli studenti, controllando che non succede il fattaccio. Io propongo invece, quando si riprenderà, il contrario: liberare i ragazzi e scatenare le loro pulsioni ormonali, ma solo per quelli che a scuola hanno il miglior rendimento. Questo, tra l'altro, sarebbe anche il modo migliore per rinvigorire la natalità italiana, che pare essere in grande crisi. Avremo così ragazzi che studiano tutto l'anno in vista del premio finale e poi, dopo la gita, alcuni quindicenni che diventerebbero genitori e che dovrebbero presumibilmente abbandonare la scuola, ma sarebbe un numero limitato di fronte a tutti gli altri che invece, pur senza procreare, avrebbero incrementato il livello culturale e non abbandonerebbero appunto la scuola. Questa è la mia soluzione contro l'abbandono scolastico: aumentare la natalità e creare una nuova generazione dove finalmente la cultura divenga protagonista grazie alla leva ormonale degli adolescenti. Mi chiedo anzi come mai il professor Draghi non mi abbia nominato ministro della pubblica istruzione. Casomai ci ripensasse, io sono qui a disposizione con le mie soluzioni per la scuola quando riprenderà normalmente nel 2040.
No, adesso
funziona, guarda che funziona la mia soluzione, sì, contro l'abbandono scolastico. Gite scolastiche con liberi tutti notturno. Sai che meraviglia, bellissimo.
Sì. Effettivamente
più
l'aumento
natalità,
della
più
natalità,
figli e più cultura.
Beh, cultura adesso, cultura.
Cultura durante l'anno, tu prometti il premio finale, cioè liberi tutti nella gita scolastica, quindi studi. Se studi ti porto in gita con liberi tutti e poi anche si nasce.
Vabbè. Allora, caro Leonardo, certo che voglio dire, vuoi farti fare ministro e va bene, ci sei per Draghi, ci sei per Melania. A proposito, con Melania,
Al momento non è ancora arrivata qui a Lambrate. Non lo so, io l'attendo sì, sempre a Lambrate.
Ce ne saremmo accorti se se fosse arrivata. Ah, c'è il cartello? Welcome Melania.
Sì, proprio well, scritto cam con la cam, no, Melania.
No, vabbè, allora, dai. Vabbè, ottimo. Quando
Non è ancora arrivata, ma insomma, vabbè, io aspetto ancora un po', poi basta, perché non è che posso aspettare più di tanto, anche una mia dignità. Melania, se vuoi venire vieni, se no niente, troverò qualcuno, ma stai là, no, con donna, non mi interessi più Melania, basta. Basta. No, ragazzi, cercherò una di Lambrate.
Sei un po' troppo.
Una che sta lì proprio la... Ma non mi interessa più. Due volte le ho fatto l'appello. Non è venuta a Lambrate. Stai là dove vuoi, a Miami, a Washington, a Trump Tower. Non mi interessa.
Giornale radio, niente, sta
spaccando.
Ho
di meglio
tutto
da fare, maledetta Melania.
Uno, nessuno, 100 Milan.
And ships minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds.
Carissimi Milan e Manera, voi due dovreste essere condannati ai lavori forzati, ossia fare almeno 16 ore di radio al giorno, perché non è giusto, è una discriminazione solo chi vi può ascoltare dalle 9 alle 11. Some say it's just a part of it.
We've got to fulfill the book. Manera, te per gli ascoltatori di Radio 24 sei come Gandalf per la Terra di Mezzo, sei una luce nell'oscurità.
Vedi, tu una volta avevi invitato gli ascoltatori a mandare insulti nei miei confronti, invece... hai sortito l'effetto contrario. Vedi che quando si alimenta l'odio, poi
non è vero che odio genera odio, allora.
No, però
fammi dire questo, DJ Lu che ti inizia la seconda ora così. Questo grande omaggio a Bunny Wailer, che a 73 anni è morto. Era uno dei tre dei Wailers, Bob Marley and the Wailers, insieme a Bob Marley e a Peter McIntosh, in arte Peter Tosh. Anche Bunny Wailer è andato. Ragazzi, il reggae.
Tu dovresti cambiare vita e fare una trasmissione musicale sul reggae. Insomma, sì, mi sembra che così. Quella sia la tua vera passione.
Sì, ma non sono così esperto. Non sono esperto ormai... come il mitico Baba, aiutami, di Radio Pop, come il mitico di Vito War, che mi ha anche mandato uno straordinario CD una volta. Lui è il grande esperto di reggae. Però se vuoi andiamo in Giamaica e ci trasferiamo lì.
Ormai hai 50 anni, dovresti dare corpo alle tue passioni, smettere con le cose che non ti interessano e dedicarti
quello che mi interessa moltissimo, quello che faccio per la
vita. Ma cioè, si vede che lo fai contro voglia,
annoiato, sì, tutti i giorni.
Sì, annoiato.
Anche oggi,
sei
no!
Come il mio professore di cui parlavo prima al liceo, che ci spingeva a mollare, lasciate no. Perdere, è un po' così. Dedicarti al reggae, la tua vera passione.
Senti, mi ha scritto l'avvocato Merlo, ti saluta tanto, ha detto ha ragione Manera, la mia gita a Parigi prima della maturità me la ricorderò per sempre. Chissà cosa ha fatto l'avvocato Merlo a Parigi, chissà cosa ha fatto.
Ma io ricordo una gita, non so se eravamo in terzo o in quarto liceo, forse in quinto, non ricordo più l'anno esatto, dove per la prima volta abbiamo avuto la possibilità. Beh, ma abbiamo avuto la possibilità di fare un pigiama party nelle camere.
Adesso succede in terza, quarta, neanche elementare, terze, tre, quattro anni primi in pigiama party.
E proprio mentre si stava cominciando a concludere qualcosa, i professori hanno cominciato a fare la ronda nelle varie camere, in corridoio, e ci hanno impedito di dare corpo alle nostre pulsioni.
Ecco. Ovvio,
quello è un errore, dovete lasciare sfogare i ragazzi. Gli adolescenti si devono sfogare, non vanno repressi. Pressi.
È così. Va bene.
Ma pensa che mondo meraviglioso sarebbe se ci fossero tutti i nostri figli che a 15-16 anni già a loro volta diventano figli. Bellissimo. Bellissimo. Una generazione di giovani.
Luigi da Pisa. Buongiorno Luigi.
Buongiorno. Non so se ti hanno mandato il messaggio che
sì,
devo dire.
Sì, mi hanno detto, cioè, Luigi mi hanno detto che sei un non vedente, ci hai chiamato. Sì. Da ieri hai dei sintomi, febbre tosse possiamo dire. E che succede? Che succede?
Ho chiamato il mio medico curante, mi ha mandato il codice per fare la prenotazione all'ASL. Ho chiamato l'ASL, la prenotazione tramite un lunedì che andrebbe fatta da mezzanotte a mezzanotte e 5, in quell'arco lì.
Accidenti.
Ho fatto tutti i numeri possibili immaginabili per fare questo tampone, per vedere se c'è un problema o no. Avvisano sempre che, come si dice, prima si fanno le cose meglio è. Invece praticamente alla fine l'ho prenotato in un laboratorio privato a pagamento.
Ecco, alla fine poi. E quello in 448, in 448 domani. Purtroppo c'è, domani
alle 10.25 faccio il tampone.
Che ne pensi quello che ha detto, anche non so se hai sentito prima Gianluca Nicoletti a parlare?
No, sinceramente no.
Va bene, era alle 9.30 con noi a parlare di una pandemia che si è totalmente dimenticata. In questa pandemia si sono dimenticate tutte le categorie più fragili, ecco. Va bene, okay, comunque
praticamente vi dovessero fare a casa il tampone, no? Tramite quel sistema Hulk, lì, come si chiama.
Ma perché non è, perché non rispondevano proprio?
No, no, il mio medico mi ha mandato il codice per fare, per andare lì. Poi mi dovrebbe accompagnare qualcuno in macchina, no?
Sì.
Altra cosa assurda, no?
Eh beh, certo.
Io sono in isolamento e mi devo accompagnare qualcuno in macchina.
Invece ma, di ma. Fare un sistema per cui dovrebbe essere a casa. Luigi, grazie, tieni duro e facci sapere domani, in bocca al lupo. Speriamo davvero che sia, che ne so, una costipazione, molte persone in questi, conosco anche persone che hanno magari raffreddore, febbre, poi vanno a fare il tampone e sono negativi, perché insomma è anche il periodo delle febbre, dei raffreddori, succede, delle tossi, ecco. Franco da Roma, buongiorno Franco.
Buongiorno Alessandro, grazie
a lei.
Dunque volevo raccontarvi brevemente rispetto al tema dei vaccini che ha introdotto Nicoletti, sì. Perché io ho una, diciamo, doppia identità come tutti noi, un'identità professionale, e sono docente universitario,
sì.
E in quanto tale sono nel Lazio, ho un fantastico prenotazione, e tra poco farò il vaccino.
Sì, perché è stato fatto l'accordo per i docenti universitari, ma ha scritto molti arrabbiati anche per quello che ha detto Calabresi, ma nessuno ce l'ha con i docenti universitari, però capisce la ratio, ecco perché.
Esatto, perché l'altra mia identità, diciamo, sociale è di caregiver di un bambino con una gravissima forma di disabilità. Okay. Quindi che non potrà essere vaccinato perché è troppo piccolo, no? Ha 12 anni, quindi non rientra ancora, quindi è un po' diverso dal caso di Gianluca, però se io però mi prendo il Covid e la sua mamma si prende il Covid,
Bambino,
che succede? Quindi diciamo, io pongo questo punto, come docente universitario che non ho mai visto uno studente negli ultimi 12 mesi, né lo vedrò, perché siamo tutti felicemente in didattica a distanza, l'università si può fare a distanza, abbiamo lavorato benissimo.
Però dice, nonostante ciò, le è arrivata la convocazione.
Cioè io sono vaccinato in quanto docente, e non vaccinato, no, sarò vaccinato adesso a breve, capito?
Sì.
Sono nelle categorie, diciamo,
privilegiate.
Privilegiate, e non sono vaccinato per in realtà il rischio maggiore di tutela di un bambino disabile gravissimo. E questo è il paradosso.
Sì, cioè, il paradosso. Assurdo, allora, capito? Diciamo che il dato finale, quello che conta, è che sarà vaccinato. Dovrebbe essere stato vaccinato prima in quanto papà di un ragazzino di 12 anni gravemente disabile. Beh, Franco, siamo totalmente d'accordo. È un po' la sensazione un pochino che siamo un paese di corporazioni. O l'idea, come ha detto Calabresi, che la scialuppa, che la nave affonda e c'è la corsa alla scialuppa. Il primo che se la accaparra sta bene e sta meglio.
È sempre il solito discorso di chi fa massa critica, no? Ne abbiamo già parlato in passato. Chi ha forza dal punto di vista... così, di farsi sentire dalle istituzioni e chi no.
È incredibile. Per esempio, adesso, ma non è una battuta, però non ti sembra una cosa un po' in controtempo il fatto che per un anno abbiate detto, tu e molti, anche qui, lo spettacolo è chiuso, adesso che chiudono tutto riaprono i cinema e i teatri, però.
Sì, ma non riapriranno, perché con la capienza il 25%, cioè chi può riaprire?
Ma magari il cinema sì, piuttosto che...
Sì, forse
magari...
il cinema, forse qualche cinema.
Ma non ti sembra un controsenso? Cioè, è tutto un controsenso. Adesso che si va verso una chiusura,
sì, ma infatti poi non si riaprirà. Secondo me è una misura di bandiera per dire, ecco, riapriamo nelle zone gialle, poi non succederà così, insomma. Vabbè, io lo so già, non è per essere pessimista,
ma un po' sì, andiamo al traffico.
No, è la verità.
Uno, nessuno, 100 Milan. For 14 days and nights, out of 54 bands on a riverboat spotting the lights. Hundreds of bands in tents all on the banks of the Ohio. Bandstands floating from Paducah to Cairo. There'll be over a million freaks there digging the sights. Cheer.
Doctor Who, the band from across the North Border, can heat the fifth dimension screens clear water. Oh, Brother Hendrix, Sister Joplin, we wish you were here.
10 e 19 minuti. Ieri, a un certo punto, sul palco di Sanremo succede questo.
Le accuse a carico di Patrick sono basate su 10 post di un account Facebook che lui e i suoi legali definiscono falso. Per i reati che gli sono stati imputati rischia una condanna a 45 anni di carcere. Il suo caso ha suscitato e sta suscitando forti reazioni in tutto il mondo. Noi, da cittadini e uomini civili, possiamo solo augurarci che Patrick torni libero il più presto possibile e che possa riprendere a studiare nella sua Bologna. Forza Patrick.
Amadeus ricorda Patrick Zaki, da più di un anno in carcere in Egitto, e io sono molto contento e grato perché è con noi una giornalista che, devo dire, si è speso e si sta spendendo di più per tenere alta l'attenzione su questo caso. Direttore di tante testate, oggi editorialista del Corriere della Sera, Carlo Verdelli. Buongiorno e grazie di essere qui, Verdelli, in diretta su Radio 24.
Grazie a voi, buongiorno a tutti voi.
Allora, perché è così importante? Beh, intanto l'appello da Sanremo ha fatto piacere, immagino, che in un momento di così di nazional popolarità così importante si sia trovato un momento per ricordare e fare questo appello per Patrick Zaki.
Sì, so che nella RAI c'era stato molte richieste avanzate dal sindacato, da gruppi di RAI, dall'FNSI, la Federazione dei Giornalisti e anche da altri gruppi impegnati in questa battaglia, di mettere le sagome di Patrick Zaki nella platea. E questo non è stato ottenuto, però ieri il fatto che Amadeus abbia detto quelle parole ha la sua importanza, perché ieri sera sarebbe stato visto dal 46% delle persone che avevano collegato, quindi un odio importante. Sottolinea una cosa di quello che ha detto, che mi pare importante, quando dice nella sua Bologna. Ecco, quella sua Bologna, e non è soltanto un caso, ci sono infinite, migliaia, milioni di casi di mala giustizia, di umanità calpestata nel mondo. Ci stiamo concentrando sul caso di Zaki, uno per un miliardo, appunto, perché in qualche modo ci riguarda da vicino, esattamente come ci riguarda da vicino la giustizia su Giulio Regeni, che era italiano. Sì. Ma Zaki studiava a Bologna, quindi quel riferimento di Amadeus alla sua Bologna ce lo fa sentire un problema anche nostro.
È un cittadino del mondo, e quindi è un cittadino anche nostro fratello, proprio fratello di umanità. Ed è questa la risposta migliore, Verdelli, a chi dice: ma perché ci sono quelli che dicono, ma perché dobbiamo occuparci di un caso di un egiziano condannato in Egitto? Sì, certo, sicuramente in maniera errata, secondo accuse, ma come tanti milioni del mondo. Perché le cause si fanno anche sposando alcuni volti e portando avanti le battaglie per alcune persone in carne e ossa, o no?
Ma se posso, sì, se mi è concesso, diciamo così, che l'Italia, diciamo, negli ultimi anni non ha brillato per attenzione ai diritti civili. Ci sono stati governi che hanno lavorato, e sto riferendomi al primo governo giallo-verde, per demolirne una buona parte con tutta la questione dei porti, dei migranti, e c'è, purtroppo, è come un virus, che è un veleno, che è il veleno della disattenzione, no? Con tutti i problemi che abbiamo dobbiamo occuparci di questi. Ora, il problema di Patrick Zaki è verissimo, chi dice con tutti i casi che ci sono, però ci riguarda da vicino e riguarda una democrazia che è sempre stata molto attenta alla tutela e alla difesa dei diritti civili, almeno in una sua parte consistente. Ci riguarda per due ragioni. Uno, perché non dimentichiamo che questo ragazzo aveva scelto l'Italia per venire a studiare, aveva vinto un master, era stato accolto dall'Alma Mater di Bologna proprio perché vincitore di un master, già laureato in farmacia nella sua patria, che è l'Egitto. Sta 7 mesi da noi, torna indietro in Egitto per trovare la sua famiglia dopo 7 mesi. Quell'esperienza bolognese di 7 mesi, evidentemente non è una questione di tempo, lo lega moltissimo a questo nostro paese, e il fatto che venga arrestato senza nessun motivo, diciamoci la verità, perché Amadeus citava che sono il capo di imputazione che non è mai stato neanche formulato, sono alcuni post su Facebook che tra l'altro l'avvocato ha smentito, eccetera, ma non c'è nessun caso. Vengono dei sospetti che sia molto legato al fatto che ci sia un'insistenza, specialmente da parte della famiglia dell'avvocato e di alcune autorità italiane, per la verità su Giulio Regeni, che era sicuramente un nostro concittadino e sul quale la verità arriveremo a questo processo probabilmente ad aprile a maggio in contumacia, perché gli omicidi, gli assassini di Giulio Regeni non compariranno. Comunque Zacchi resta 7 mesi a studiare qua, va per una vacanza alla fine del semestre e resta così legato a quell'esperienza che è una delle poche lettere che filtrano dal carcere infernale dove si trova il carcere di Tora, e continua a pensare all'università, all'anno che ho perso senza che nessuno ne abbia capito la ragione. Voglio mandare il mio amore ai miei compagni di classe, agli amici di Bologna, mi mancano molto. La mia casa lì, le strade, l'università. Allora, come si fa a restare, a considerare quello un problema egiziano? Ora, senza ricordare la retorica che chi salva una vita salva tutto il mondo, che è vero almeno come principio, però il problema è, vogliamo occuparcene di questa cosa? Ci sono tante persone che hanno raccolto delle firme, ci sono alcuni parlamentari, per esempio la Quarta Pelle, che hanno provato ad avanzare una mozione perché venga riconosciuta la cittadinanza patrica. Perché la cittadinanza? Per quale ragione? Perché innanzitutto è un diritto, è una possibilità concreta, e perché dandogli la cittadinanza italiana, pur mantenendo quella egiziana, avremmo più voce in capitolo per fare delle pressioni perché lui venga tolto. È un ragazzo di 28 anni che non ha fatto niente e che in quel carcere, che è un carcere, come potranno immaginare gli ascoltatori di Radio 24, oltre i limiti della crudeltà, dove non c'è, dove le persone dormono per terra, dove non c'è cura, non c'è possibilità di andare, la possibilità di prendere il Covid, che è, tra l'altro Patrick ha l'asma, ha dei dolori di schiena fortissimi perché deve dormire sul pavimento, non, manca qualsiasi norma igienica, non c'è nessuna possibilità di controllo. Allora, cosa possiamo fare oltre che indignarsi ogni volta che viene rinnovato di 45 giorni la tortura? Fare delle cose concrete. Allora, anche soltanto avviare la procedura per la richiesta della concessione della cittadinanza sarebbe un segnale che darebbe all'Italia una possibilità contrattuale nei confronti dell'Egitto un pochino più forte di quella che è adesso. Tutta la campagna che in qualche modo si sta cercando di, ognuno per la sua piccolissima parte, di fare cioè Patrick è un segno, è un simbolo, è un ragazzo che finito in un buco nero senza nessuna colpa, ed è un ragazzo di 28 anni che stava studiando da noi e che sogna di tornare a studiare da noi.
Sì, e questo è l'unico modo anche da parte nostra di tenere alta l'attenzione. Noi ti ringraziamo,
che al momento quindi l'Italia non ha né forza né titolo per fare pressione sull'Egitto, di fatto.
Ne ha molta poca, lo stiamo vedendo con la fatica enorme che ha fatto la famiglia Regenzo, l'avvocato Ballerini, per ottenere, dopo anni di indagini stremate, finalmente si è arrivati a distruire un processo che verrà celebrato a Roma in contumacia. Sono i nomi.
Regeni era italiano ed è stato ucciso.
Ed è stato massacrato per 9 giorni. Allora, il vero problema è che per Giulio Regeni tutto quello che si potrà ottenere, per il quale ci possiamo battere, è ottenere almeno la verità su quello che è successo e il perché. Nel caso di Patrick Zacchi c'è la possibilità di salvarlo, remota, ma esatto, di salvargli la vita. Allora io mi domando, vale la pena di perseguire anche strade un po' coraggiose per salvare la vita umana di un ragazzo che per 7 mesi ha considerato l'Italia il paese dove crescere e studiare?
Io credo proprio di sì, e ti ringraziamo, direttore, per essere stato qui. Ovviamente Carlo Verdelli, grazie, e teniamo grazie alta l'attenzione su questo caso. Noi adesso dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa. E poi, Leonardo, lo sai, ci ricollegheremo con Sanremo, il nostro inviato.
Ah, bene, perché io non l'ho visto e quindi mi fa piacere sapere come è andata.
Willy Peyote, che stasera ovviamente sarà sul palco a cantare, quindi da domani potremo anche far sentire la sua canzone. Bellissima, vai!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ragazzi, avete affondato il coltello nella piaga, perché per qualche anno le gite scolastiche non ci saranno più. Quindi io, perché a questi ragazzi poverini, io sono disperata. Sono una nonna, sono una TikToker, ho un sacco di follower, però porca miseria, io sono disperata. Sti ragazzi proprio sono sciupati, la loro gioventù è persa.
Questa è la nostra nonna TikToker straordinaria. Ma noi alle 10.36 possiamo collegarci, perché è il grande giorno in cui salirà sul palco il nostro inviato a Sanremo, Willy Peyote. Willy,
buongiorno, buongiorno grande a tutti.
A che ora inizierà a contorcersi lo stomaco, poi a battere?
Ah, già iniziato, guarda. mi sono portato avanti col lavoro per oggi.
Grande, mai dire mai, la locura, noi l'attendiamo con grande ansia. C'è già una scaletta? Sì, immagino, a che ora più o meno?
Ma più o meno, non è ancora così scritta nella pietra, però mi hanno accennato più o meno a che ora dovrei essere, insomma verso la metà, però sai, la metà non si capisce mai quanto dura Sanremo, quindi la metà è difficile da capire.
Verso mezzanotte, quindi verso mezzanotte.
Beh, stupendo, dai, tanto prima c'è il Milan, io mi guardo il Milan,
esatto,
e poi dopo
anche per
track.
Quello dopo le partite, spero, se no tutti i miei fan stanno guardando il calcio.
No. Allora, Sanremo è iniziata, e allora tu sei il nostro inviato, che cosa? Ma intanto l'hai vista, è vero che hai detto tu ci fanno mangiare stile One con i vassoi di cibo fuori dalla porta?
Fa un po' ridere, sì, ti portano il cibo in camera, ma in realtà spesso lo lasciano direttamente fuori perché non vogliono entrare troppo in contatto, sai, gli hanno messo pressione su sti cantanti, non li vogliono mica incrociare troppo.
Esatto. E,
i cestini cinematografici,
sì,
diciamo.
I cestini, sì. Ma dove l'hai visto ieri la prima serata? In albergo?
Io l'ho visto in albergo, sì. C'è una stanza dell'albergo che noi abbiamo acchittato per fare delle dirette di commento insieme a due amici comici. Io sono dentro una teca, tipo un acquario, perché il protocollo è rigidissimo, io non posso entrare in contatto con nessuno, e l'abbiamo visto da qua, l'abbiamo visto tutto, è stato bello, devo dire la verità, bello. È stato bello.
Oggi lo vedrai per la prima volta dal palco. Ma io ho una curiosità proprio da profano. Allora, prima di salire sul palco, uno immagina le palpitazioni, cioè il cuore batte fortissimo, no? C'è un,
sì.
No? Come si riesce a cantare avendo il fiatone, immagino anche? Cioè, non sono due operazioni, ma in genere, non a Sanremo, in genere, non sono due operazioni che ti si rompe il fiato. Ce lo spieghi tecnicamente come si fa?
È difficile, in effetti. Poi io non è che canto proprio, faccio rap, quindi per certi versi manca ancora di più il fiato, perché dico tante parole. Però nel mio caso, a un certo punto, semplicemente le cose vanno da sole. Cioè, non ti so spiegare cosa succede. C'è una parte del mio cervello che ha paura di sbagliare cambiare da un momento all'altro, però comunque va dritto, cioè non ti so spiegare, una roba anche più naturale di quello che potrebbe sembrare, è una questione di abitudine, ma certe volte non mi rendo conto neanch'io, spesso quando in queste situazioni scendo dal palco e non mi ricordo com'è andata semplicemente.
Bello. Leonardo,
ma un rapper come vede la partecipazione a Sanremo, che insomma è proprio l'istituzionalità per antonomasia Sanremo, invece spesso il rap
lo sentirai anche, con la sua canzone stasera,
nasce
con...
anche in contrasto a queste situazioni molto...
Dico, nel mio caso vado molto in contrasto, cioè il mio è proprio un cortocircuito, nel senso che poi la canzone ha un taglio di un certo tipo, anche musicalmente sarà particolare, con la cassa dritta, insomma secondo me non se l'aspettano esattamente così, ma neanche dal rispetto al mio repertorio, e quindi è proprio un cortocircuito complessivo, anche per quello che dirò, perché vado lì un po' a prendere anche in giro la kermesse, no? In maniera scanzonata, prendo in giro me stesso che partecipo alla kermesse, quindi me lo dirai poi domani come secondo te.
Esatto. Tra l'altro stupendo, quando come ha detto Amadeus il primo giorno, no, l'ha detto Fiorello, Amadeus è riuscito a mettere insieme Orietta Berti e Willy Peyote in questo festival. Ebbene, ieri Orietta Berti è stata, così ha detto lei, inseguita dalla polizia perché ha violato il coprifuoco portando dei vestiti alle 10 di sera. Ma dai, su.
È la più hardcore del festival, vedi? La prima che ha avuto problemi con le guardie è stata Orietta Berti, questo è meraviglioso.
Questo è meraviglioso, cioè uno, l'ultima che ti aspetti proprio Orietta Berti. Vabbè, Willy, insomma, che vabbè, polemiche
che contatti
non ci
hai? Dici che contatti hai lì, nel senso, voi quindi siete sostanzialmente isolati.
Da soli.
Sostanzialmente siamo isolati, sì, magari incrociamo qualcuno all'Ariston che esce quando noi entriamo, ma pochissima roba. Io sono in albergo con un paio di altri artisti della mia stessa etichetta, però anche lì i contatti sono abbastanza limitati. E, il resto ci sentiamo per telefono, per dire, ieri sera ho parlato con Pippo Baudo, non so dirti ancora come sia successo, ma a un certo punto mi hanno passato un telefono e c'era Pippo Baudo, che non
ma
credo
perché?
Lui sapesse di parlare con me.
Cosa ti ha detto?
Mi ha detto che non poteva farmi l'in bocca al lupo perché insomma il protocollo anche per lui è rigidissimo, però era durante questa trasmissione di commento che facciamo, mi hanno passato un telefono e c'era Pippo Baudo dall'altra parte. Sì.
Super Pippo. No, io ieri ho visto qua e là, insomma, e ho visto una straordinaria Loredana Bertè. Cioè io quando ho visto Loredana Bertè con quei capelli cantare poi anche un po' in playback la sua canzone, ma stupenda! Cioè, no.
Beh, ieri lei e anche Matilda De Angelis hanno decisamente, insomma, erano le mattatrici della serata di ieri e hanno tenuto veramente sul livello, anche perché Ibra l'ho visto un po' fuori, così guardava per terra, non ho mai visto abbassare lo sguardo a Ibra, invece ieri aveva sempre lo sguardo basso, o aveva i testi scritti sul pavimento o non ho capito perché avesse sempre lo sguardo
questa
basso.
Questa cosa adesso che lo incroci non gliela ripeterei, però così dice Ibra, ti ho visto un po' tenere lo sguardo basso, hai timore di qualcosa, io non gliela ripeterei.
No,
ma poi Ibra stasera aspetta, non c'è stasera, no, perché torna a Milano. È vero che torna a Milano per stare vicino alla squadra, anche in spogliatoio.
Sai, io non lo so,
forse
non
sì.
Lo so che è infortunato e non potrà teoricamente giocare, da quello che leggevo.
No, ma forse tornerà,
meglio così, almeno se non mi picchia per quello che ho appena detto, ecco, già qualcosa.
No, ma tanto tu hai l'obiettivo, ricordati, domani impedire a Ibra di cantare
Io Vagabondo,
sai, devi fare questa cosa. Cosa si dice a Willy Peyote? Cosa ti dobbiamo dire e cosa non ti dobbiamo dire per la performance di stasera? Niente dobbiamo dire.
Ma io non ho grandi, non sono scaramantico né altro, quindi potete dirmi quello che volete. Vabbè, davvero.
Tanto tifiamo per te, tifiamo. Si può già votare? Apriamo, c'è già un modo per, non lo so.
Credo che si voti solo sabato questa edizione qua. Prima della finale ci sono la giuria demoscopica che ieri già ha fatto una classifica che ha molto accontentato le persone a casa da quello che ho letto. E in realtà c'è già polemica, sì, la classifica era praticamente quasi al contrario di come ce la si aspettava. Esatto, come sempre.
Ma dici la tua, lo so, non voglio metterti in difficoltà.
Mi sono piaciuti molto, ti dico, io mi aspettavo alcuni che sono quelli che mi sono piaciuti di più, cioè per dire Coma Cose con la Pesce di Martino, che li aspettavo perché avevo letto delle belle cose sul loro pezzo, effettivamente mi sono molto piaciuti, ma anche Madame è stata molto brava. Erano quelli su cui avrei puntato a bocce ferme e ti confermo questa cosa dopo averle visti.
Va bene,
oggi secondo te le selezioni che si fanno per i cantanti che vanno a Sanremo si basano molto sui social, cioè magari arrivano tanti cantanti sconosciuti, diciamo, alle TV generaliste, però che hanno molto seguito sui social, cioè funziona così la selezione anche?
Beh, penso proprio di sì, anche perché Amadeus ci ha tenuto molto a specificare 100 milioni di visualizzazioni, 800 milioni di visualizzazioni, certo. Quindi credo che alcuni dei giovani in gara, ma me compreso anche, perché io non sono molto conosciuto dalla TV generalista, penso guardino anche gli ascolti in streaming, ma
esempio,
anche perché oggi...
Che seguito hai sui social, in streaming, più o meno, come numeri?
Ma sai, non nulla di straordinario, però insomma 150.000 fan su Instagram, una media di 400.000 ascolti al mese su Spotify, una cosa del genere.
Bello. E allora, grande Willy Peyote, stasera ti guardiamo dopo le partite, ottimo che ti hanno messo dopo le partite, e poi domani allora potremo far ascoltare la tua canzone anche, no?
Assolutamente, sì, ma già da stanno, appena scendo dal palco potete già metterla in rotazione, vabbè, se volete.
Noi siamo in onda domattina, ma fateci la promessa a maniera,
devi promettere che anche dopo essere diventato molto famoso in tutta Italia, più di quanto ora già tu non sia, ecco, rimarrai un rapper che non diventa il rapper dei buoni sentimenti, perché poi la storia dei rapper che prima protestano ma poi tutti diventano troppo buoni, no? Invece tu devi promettere che rimarrai duro e puro.
Cattivo.
Prometto,
come Ibra.
Perché non so fare altrimenti, quindi i buoni sentimenti non li conosco proprio.
Grande Willy Peyote, a stasera allora, un grande
ciao
abbraccio,
ragazzi, buona
grande abbraccio sul
ciao,
palco, ciao. Nostro inviato a Sanremo. Come dire, ci ritroviamo domani quando avremo la performance di Willy Peyote, che vi invito ad ascoltare perché è davvero una bella canzone. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo andare al traffico. Prima abbiamo forse però i nostri grandi prodotti in drag.
Io inviterei tra l'altro signor Lacorte a montare anche le altre pubblicità,
ma è un pigro.
Per pigrizia Pietro Lacorte non vuole montare. Caro Pietro, è arrivato il momento anche per te di lavorare.
L'uomo della
dopo
pigrizia.
Dopo una vita di festini, caro Pietro, comincia a lavorare.
Antonio, non ne posso più. Il mio telefono è intasato da messaggi inutili e ricevo in continuazione telefonate da call center che vogliono vendermi di tutto.
Mirna, ma allora tu non conosci i telefoni Draghi?
No, è una nuova marca di smartphone?
Certo, Mirna, i telefoni Draghi danno spazio solo ai messaggi importanti e comunicano solo lo stretto necessario.
Wow!
I telefoni Draghi sono l'ideale per non perdere tempo in parole inutili e andare al sodo.
Grazie, Antonio. Vado subito a comprare un telefono Draghi, l'unico che può risolvere tutti i miei problemi.
Draghi, passo e chiudo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, mi permetto un piccolo consiglio: se vuoi essere preso in considerazione da Melania, ti devi rivolgere a Matteo Renzi, che come tutti sanno in questo momento è il the best inglesista in Italia. The keys, the pen is on the table, the cat is on the sofa, and no, io volevo savoirlo in Greece, è ovvio.
This was the first reaction, shock. Shock because...
Allora, dobbiamo fare un appello. La nonna TikToker, vogliamo ingaggiarla ovviamente gratuitamente. Nonna TikToker, per favore, dovresti chiamare all'800240024 e dire: sono la nonna TikToker, vi lascio il numero di telefono. Oppure chiamaci, cioè manda una mail, 100milan@radio24.it. Nonna TikToker, ti stiamo cercando! Forza, forza, forza! 800240024 oppure WhatsApp 349 238 6666, ma me lo perdo. Chiamaci o scrivici.
E comunica subito tutti i dati sensibili.
No, 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 questo lo fa solo Manera.
Codice fiscale, no, conto, no, in banca, no, no. Password, no, di ogni tipo, no?
Nonna TikToker, ti stiamo cercando.
Sì.
Allora, però è il momento di rasserenarci un po'. Io sono contento, Leonardo, è venuto a trovarti, credo, il professor Janssen, noto psicologo.
Psicologo Janssen, buongiorno a tutti.
Buongiorno, professore.
Allora, vengo a trovarvi raramente in questo periodo, perché con tutte le chiusure che ci sono, le zone rosse e arancioni, le persone invece hanno molto bisogno di consigli psicologici per stare bene.
Bene.
E perché lei ricorderà che ho creato questo mio metodo di stare bene,
come no,
senza troppe parole, senza troppi discorsi, ma con delle azioni risolutive,
concrete,
senza far perdere, esatto, tempo alle persone. Allora, qual è uno dei problemi di questo periodo, Alessandro?
Qual è?
È la socialità.
È, no? Vero, è d'altronde.
Non si possono invitare a casa persone, non si possono fare feste, festini, non si possono frequentare i locali di scambi di coppia, che tanto questo spesso sono quelli, magari, che salvano i matrimoni, i locali di scambi di coppia.
Lei dice.
Però non è per tutti così. Per esempio, ci sono alcune categorie di persone che possono spostarsi liberamente proprio perché hanno delle funzioni essenziali, per esempio le forze dell'ordine, carabinieri, sì, polizia, guardia di finanza.
Ci mancherebbe.
E allora ecco il mio consiglio per stare bene, mm-hmm, e poter frequentare tanti amici. Dovete recarvi, quando vi è possibile, in un negozio di articoli carnevaleschi,
no,
ed acquistare dei costumi, no, di quelle categorie.
No, 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 no. Questo è un reato grave. È un reato grave, professore.
No, ad esempio, acquistate una bella divisa da carabinieri.
No, è un reato. Poi non si compra,
così potete
la divisa così
liberamente spostarvi anche durante il coprifuoco.
Cioè, dice, sono il carabinieri, sono l'appuntato. No, ma è, no, è, io no, no, professore.
Fingendo di essere un tutore dell'ordine.
No, no,
così potete andare a spostarvi anche di sera nel coprifuoco quando volete a casa di amici,
e fare
anche un bello scherzo anche agli amici, che sicuramente si spaventeranno.
È
quando
un reato
qualcuno in divisa,
professore.
Quando gli amici vedono qualcuno in divisa suonare alla loro porta alle 11 di sera, dicono: mi portano in prigione. No? Ma poi vi riconoscono, se fanno una bella risata, e vi goderanno anche per la vostra capacità di eludere le norme.
Vabbè.
Naturalmente, però, non tutti se la sentono di travestirsi da carabiniere, perché magari il vestito non gli dona. Allora, anche perché qualcuno dice che è una specie di reato, e allora c'è anche un'altra soluzione.
Io, per esempio, lo dico, sì.
Qualcuno lo dice. C'è anche un'altra soluzione se si vogliono vedere un po' di persone di sera,
vediamo,
anche se non sarebbe consentito. Per esempio, il modo migliore è dare fuoco a qualche mobile in casa.
Ma come è pazzo lei?
Tutti in casa abbiamo magari una
credenza,
che non siamo più qualche mobile di cui ci vogliamo disfare, ma spesso portarli in discarica
costa,
è faticoso.
Sì.
E allora il psicologo Janssen vi dà il consiglio di unire
bruciare
l'utile,
i mobili.
Aspetta che ti spiego, al dilettevole. Dovete dare fuoco a quei mobili e poi chiamare subito i vigili del fuoco, dicendo che a casa vostra si è sviluppato un incendio.
Un reato anche questo.
I vigili del fuoco accorreranno velocemente in 3 o 4, vedranno il fumo del mobile che esce dalla finestra,
sì, e l'arresteranno.
E saliranno a casa vostra. A quel punto, o i vigili del fuoco, potete improvvisare un bel festino, bere un bello spriccio o un mojito, trascorrendo così la serata in modo diverso dal solito. Inoltre, se avrete offerto da bere ai vigili del fuoco, potete anche chiedere loro di disfarsi, di portare via i mobili bruciati,
siamo pazzi,
evitando siamo pazzi, così anche di andare alla discarica. Infine, per quelli che non avessero nessun mobile da distruggere, do un ultimo consiglio per passare la serata in compagnia di qualcuno.
Sì.
Mettete nel vostro appartamento la musica a pala.
A
più non posso.
A pala.
Lasciatela altissima e vedrete che nell'arco della serata,
molestia,
tutti quelli che abitano nel vostro condominio,
sì, vi vengono a accorchiare di mazzate. Sì.
Campanello per scambiare qualche chiacchiera con voi. A quelli più arrabbiati, per drammatizzare, potete dare un bello schiaffo sul copino,
si sa,
che è sempre il modo migliore per concludere la serata. Quindi, concludendo, i tre metodi sono travestirsi da carabiniere,
no, reato,
oppure appiccare fuoco dei mobili vecchi,
reato,
oppure mettere la musica a pala per parlare con i vostri vicini di condominio. Ecco, questi sono i consigli del professor Janssen per stare bene in questo periodo
professor
complicato
Janssen,
del coronavirus.
No, io nel ringraziarla, ma sa cosa mi suggeriscono dalla redazione? Mi suggerisce la nostra Elisabetta Fusconi, non so se lei lo sapeva, che il nuovo commissario straordinario, generale, figliuolo,
certo, è un generale, sì, sì,
ha tre lauree, tra cui una laurea in scienze politiche, pensi?
Ma guardi, non ho niente da ridire, forse lei si confonde con qualche mio collega.
Infatti no, io volevo chiedere a lei, che sarà un cattedratico, non ha niente da dire.
Sono laureato in psicologia, io personalmente, che è una laurea diciamo di tipo umanistico. Certo, ha una preparazione specifica,
sì,
non è proprio come la laurea in scienze politiche, ma che è un po' una infarinatura.
Ma cosa anche lei
le faccio questo esempio. Per esempio, se tu mangi la cotoletta,
sì,
no? E la parte importante è la carne, come l'infarinatura, la panatura.
Sì.
E invece se fai scienze politiche, come la panatura senza carne.
Ti immagino. È un po' così, quindi, come il crostone, come la crosta di formaggio.
È la panatura senza la carne,
la crosta
non c'è
di formaggio.
Corpo. Sì. Capisci che non c'è il corpo della preparazione, è solo esteriorità. È il peso delle carte da attaccare. Mi viene solo da fare un'ultima cosa.
Sì,
pensando alla licenza, un'ultima cosa.
Prego. Professore, ma questo è un vero virus che dilaga. Vabbè, insomma. Vi salutiamo. A domani. Ha 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 ha